una vera gioia per me e Rachele essere qui con voi. Vi chiedo molta pazienza perché siamo reduci da tre settimane in Argentina, dove ho dovuto fare tutto un ministero in inglese per essere tradotto in spagnolo. E siamo rientrati in Italia sabato l'altro e quindi siamo ancora in pieno e fuso orario. Per chi non sapesse, il fuso orario funziona così. Ci vuole un giorno per ogni fuso orario, qui siamo a 5, più un giorno per ogni 10 anni della tua vita. Quindi aggiungiamo altri 7. Quindi ancora siamo in pieno fuso orario, però ringrazio Dio per la gioia che è nostra essere qui con voi. Ho tanti di quei ricordi che per il momento vi risparmio, ma più tardi parleremo di tanti bei ricordi. Solo che all'inizio mi sarebbe un grande piacere, mi farebbe piacere sapere se c'è qualcuno ancora, sicuramente con i capelli grigi, che c'era quando io sono arrivato, noi siamo arrivati nella vostra chiesa la prima volta nel settembre del 1973. Ecco, nessuno? Tanti col Signore? E ringraziamo per quello. Più che vado avanti con gli anni, mi sto accorgendo che ho più amici in cielo che sulla terra. Però è bello che siamo qui insieme. Quando Fausto mi ha contattato di poter portare la parola oggi, ero molto, ma molto onorato e sono stato molto felice. E una frase mi è venuta subito in mente, in Filippesi 1, dove Paolo dice: io ringrazio mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E certamente in questi anni, 50 anni che ci conosciamo, ho tanti bei ricordi e ringrazio Dio per voi, per l'opera sua che sta facendo. Quindi, essendo uno che predica sempre in modo espositivo della parola di Dio, sono andato a vedere il brano dove c'era questa frase. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie a Filippesi, capitolo 1. E guarderemo insieme i primi, cioè da versetto 3 fino a versetto 11 di Filippesi 1. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io sento così di tutti voi, perché vi ho nel cuore. Voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone, come io vi amo tutti, con affetto profondo in Cristo Gesù, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. In questo brano scopriamo l'amore che Paolo aveva per questa chiesa a Filippi. Ricordate, Paolo stava in carcere qui a Roma quando ha scritto questa lettera. E forse in quelle circostanze tutti gli episodi brutti della sua vita a Filippi erano un po' passati di mente, ma ricordate che Paolo, se torniamo in Atti 16, vediamo che Paolo aveva portato il Vangelo ad una donna, Lidia, E questa donna poi nella sua famiglia hanno cominciato dalla prima testimonianza per Gesù. E le autorità non erano proprio contenti di questo. Hanno arrestato Paolo, l'hanno cacciato in carcere e lui e Sila a mezzanotte, con le botte che avevano preso, innalzavano le lodi a Dio. Fino a che punto che tutti ascoltavano quello che si diceva. E poi il Signore ha mandato un terremoto e i cancelli sono aperti a questo carcere, potevano fuggire, sono rimasti là e hanno avuto poi l'esperienza di portare alla fede il carceriere che è arrivato lì dicendo: Signore, che devo fare io per essere salvo? Perché ha visto la loro testimonianza e una vera fede. E poi da lì lui li ha portati fuori, lui e la sua famiglia si sono battezzati e hanno formato lì la chiesa. Penso all'esperienza che faccio ogni settimana, vado in carcere 2 volte e vado in carcere a Perugia e a Spoleto. E ogni volta che torno a casa Rachele dice: ma ti hanno rilasciato un'altra volta? Però di vedere lì la testimonianza per Cristo e l'effetto che sta avendo non solo nei detenuti, ma anche nei cuori degli agenti, quelli che stanno lì per custodire, è una cosa bellissima. Interessante in questo brano, Paolo dice prima: io ringrazio mio Dio per te. Poi dice: io prego con gioia per tutti voi. Poi dice: ho fiducia in Dio per voi. Vi ho nel cuore, dice Paolo. Vi amo tutti in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza, in ogni discernimento, per apprezzare le cose migliori, per essere limpidi, per essere cresciuti nella fede, partecipi nella fede e nell'essere ricolmi di tutte le benedizioni di Dio. Un'altra cosa interessante è in questo brano che quante volte Paolo dice tutti, tutti, non lasciava indietro nessuno, e questa è una bellissima immagine della chiesa locale. Noi proveniamo da diverse situazioni, anche la nostra chiesa a Perugia, siamo rappresentati da 18 nazioni diverse. Questa è una ricchezza per una chiesa, quando ci sono persone di diverse provenienze, che ci vogliamo tutti bene nel Signore, che ci amiamo tutti nel Signore. Così Paolo estendeva il suo amore verso tutta questa chiesa. Lui, in questo messaggio, stiamo insieme, vorrei parlare di 5... anzi di 4 insegnamenti principali per noi qui, se pensiamo alla nostra chiesa qui a Roma, se pensiamo alla testimonianza di tanti anni che viene portata avanti per il Signore. Prima Paolo, nei versetti 3 a 5, dice: io ringrazio Dio. Quindi vediamo il ringraziamento al Signore per loro. E certamente quando noi pensiamo l'uno all'altro, sì, ci vogliamo bene, questo è importante, ma la prima cosa è di ringraziare Dio per ognuno e di sapere che ognuno di noi prima era perso. Stavamo nei nostri peccati, eravamo lontani da Dio, ma per la grazia di Dio siamo stati chiamati al ravvedimento e fede in Cristo. A Spoleto, nel carcere, c'è una situazione incredibile, non prenderemo tempo di spiegare tutto adesso, però è morto un detenuto che aveva conosciuto Gesù, che era stato un grande, grande capo banda spacciatore prima di entrare in carcere. E però dopo che ha conosciuto Gesù ha avuto una vita così cambiata. Cioè, parlare con lui, si vedeva la gioia del Signore nella sua vita. E lui testimoniava con tutti. E invece non stava bene, è andato a fare i controlli. E il professore ha chiamato alla direttrice dicendo: questo qui non campa un mese. Infatti è morto dopo 25 giorni. Ma in quei giorni, quando lui stava proprio finendo la sua vita terrena, parlavo con un agente lì a Spoleto e lui dice: peccato, questo, lui era così buono, perché doveva morire qui? Ci sono tanti cattivi qui che dovrebbero morire. Cosa riguarda lui, lui era cattivo come loro. Ma per la grazia di Dio è una nuova persona. E così con tutti noi. Noi ci guardiamo belli ingravidate. Noi per la grazia di Dio siamo quello che siamo. E lodiamo Dio per questo. Paolo dice: io ringrazio Dio per voi, per tutto il ricordo di voi, tutto il ricordo. E ogni volta che Paolo in carcere a Roma pensava dei credenti di Filippi, non pensava dei tempi difficili, pensava dei tempi belli. E ringraziava Dio per loro, per la loro testimonianza, la loro costanza. E sicuramente anche noi, questo affetto che noi abbiamo per voi come Chiesa, che va indietro a 50 anni, e ricordiamo con gioia tanti episodi, tanti momenti quando il Signore vi ha benedetti, vi ha guidati, motivi di grande gioia. Dice Paolo: ogni volta che pregavo per voi. E noi, quando ci ricordiamo di voi nella preghiera, è motivo di gioia. Motivo di gioia per quello che Dio sta facendo qui tramite voi a Roma. Pensiamo alle altre comunità che si sono formate, si stanno formando con elementi della vostra Chiesa. E uno dice: ma sì, però è difficile per noi. Siamo stati in Argentina adesso, a Buenos Aires, dove una chiesa, nei 42 anni che c'è il pastore lì, 43 anni, hanno formato altre 6 chiese da quella chiesa, con credenti di varie zone, e è una gioia. Certo, chi rimane deve mettersi al lavoro, e questo è importante. E quindi anche noi, pregando per voi, ringraziamo Dio per ognuno di loro, di voi, quello che Dio sta facendo in voi. Poi pregavo per tutti loro, tutti, i grandi, i piccoli, chi aveva il ruolo come anziano, diacono, chi serviva in questo o quell'altro, chi magari era nuovo, ancora non si era proprio inserito nel servizio. E pregavo per tutti loro, anche per noi. Noi preghiamo per voi. Chi è molto nuovo nella fede, magari ancora deve seguire il Signore nel battesimo per immersione, per testimoniare la propria fede, però per poter poi impegnarsi nella Chiesa, però che possa crescere, perché nella Chiesa di Gesù Cristo c'è posto per tutti quelli che si ravvedono e credono in Gesù e devono darsi da fare. Il lavoro ce n'è per tutti. Per tutti loro. Erano tutti preziosi. Anche qui, pensiamo l'uno all'altro, non c'è nessuno che ha più importanza dell'altro. Siamo tutti preziosi. Perché Gesù ha dato il suo sangue per noi. Quello ci rende preziosi, veramente preziosi. E dice Paolo anche che ringraziava Dio per la loro cooperazione nel Vangelo, il loro interessamento. Anche Paolo, andando via da Filippi, aveva sempre contatto con questi fratelli. Si incoraggiavano a vicenda. Loro per Paolo, Paolo per loro. E penso a tanti momenti quando abbiamo avuto occasione questi anni di stare insieme. Quella famosa, quel gite che avete fatto al Marmore, poi a Perugia siamo stati insieme, e momenti che abbiamo potuto portare qui dei cori, dei gruppi musicali. È bellissima la collaborazione che c'è stata qui tra di noi per tantissimi anni. Ringraziamo Dio Paolo per tutta la loro cooperazione nel Vangelo. Poi dal versetto 6 a 8, rileggo qui, ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io sento così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Paolo inizia parlando del passato, ringraziando Dio veramente per quello che loro avevano fatto nella sua vita. Poi parla del presente, Dio sta portando avanti l'opera sua. Ma poi va avanti e parla anche del futuro, perché è fiducioso anche per il futuro. È bellissimo che noi festeggiamo 53 anni della fedeltà di Dio, anche se credo che non ci saranno altri 53 anni, perché Gesù torna sicuramente prima. Però Dio sarà fedele. Se ci sono altri 53 anni, sarà fedele Dio per quei anni, quanto è stato fedele negli anni passati. Perché Paolo dice, sono convinto, colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà fino al giorno di Cristo Gesù. Qualcuno dice, ma sì, io ho creduto in Gesù, poi io seguo Gesù con la mia vita, ma chissà se riesco a reggere, chissà. E infatti purtroppo noi tutti abbiamo visto esempi di persone che in un momento hanno detto sì, 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 e poi col passare del tempo se ne sono andati. Non era Dio che è venuto meno, non era Dio che non è stato fedele. Sono state persone sicuramente che hanno fatto una professione di fede senza essere possessori della fede. E qui Paolo dice, colui che ha cominciato un'opera. Quindi se Dio ci ha chiamato al ravvedimento, se Dio ci ha cambiato il cuore, se Cristo ci ha scelto anche prima della fondazione del mondo, noi andremo avanti per la grazia di Dio, per l'aiuto di Dio. Colui che ha cominciato un'opera in voi lo porterà avanti. Se l'opera è stata cominciata da un uomo, da un gruppo, da un'esperienza, forse non andrà avanti. Però se quell'opera ha cominciato dal Signore nel nostro cuore, ci penserà Lui a portarlo avanti fino al giorno di Cristo. Quindi colui che ha cominciato un'opera buona in noi completerà l'opera. Nessun credente è capace di completare l'opera che Dio sta facendo nella sua vita. Certo, noi dobbiamo impegnarci come credenti. Se tu sei un credente in Cristo Gesù, anzi, non uso più quella parola credente nella mia chiesa, o sei un discepolo o sei niente. Ci sono tanti credenti, eh? Però se tu sei un discepolo di Cristo Gesù, se tu sei nella parola di Dio tutti i giorni, andrai avanti. Qualche volta sento da credenti, ho letto la Bibbia l'altra settimana. Come? Quando ero a scuola media, avevo una maestra di religione, non era, era, ci incontravamo per studiare la Bibbia una volta alla settimana. Quando entravamo nella sala, La prima cosa che ci diceva? Niente Bibbia, niente colazione. Se voi non avete tempo di leggere la Bibbia la mattina, vuol dire che non hai nemmeno tempo per mangiare. Perché se tu vuoi seguire Gesù, la sua parola è il primo appuntamento per te. Quindi, sì, Dio porterà la sua opera, ma noi dobbiamo crescere, dobbiamo mangiare cibo spirituale. Poi, ho fiducia nel Signore, dice Paolo, perché Lui proteggerà l'opera sua in voi. E parliamoci chiaro, viviamo in un mondo sempre più difficile, sempre più difficile. Però non più difficile quanto Dio è potente di portarci avanti. E in Argentina uno dei miei compiti era di insegnare 15 lezioni sulla persecuzione della Chiesa nei primi 3 secoli. Quei famosi 10 giorni dell'Apocalisse, dove Gesù dice a Smirna ci saranno 10 giorni di sofferenza. E infatti sono stati esattamente 10 imperatori in quei 300 anni che hanno perseguitato gravemente la Chiesa. E come risultato di questi studi io sono cambiato. Non accetto più se un credente, volevo venire ma pioveva, volevo venire ma dovevo badare il mio cane. Non accetto più, perché quando uno conosceva Gesù era pronto a dire sì, io adoro Gesù Cristo, non mi inginocchio davanti a quella statua, pronto a prendere la spada. Troppi di questi ci sono stati, che sono morti così, molti qui a Roma. Come possiamo noi dire io seguo Gesù quando mi fa comodo? No, non accetto. Qui dice Paolo, Dio proteggerà l'opera sua. E molto spesso nella storia, tramite la sofferenza dei figli di Dio e la loro reazione a quella sofferenza, la loro sottomissione a Dio in quella sofferenza, altre persone si sono convertite. Sono tanti casi di carcerieri, di mogli di quelle che dovevano uccidere i credenti, di persone che vedevano perseguitori stessi, che vedevano la calma, la pace, la fortezza, fortitudine spirituale con cui questi credenti hanno affrontato la morte. Sono tanti esempi di quelle persone che si sono convertiti in quel momento e hanno loro messo il collo sopra per essere tagliati. Quando noi preghiamo per i malati, quelli che soffrono, preghiamo sempre per la guarigione, perché Dio può guarire. Ma la prima cosa che preghiamo è per la gloria di Dio, perché nella loro sofferenza possono essere una luce della fedeltà di Dio. Paolo dice che aveva fiducia nel Signore che avrebbe protetto l'opera sua. La Chiesa di Gesù Cristo non sparirà fino al rapimento della Chiesa. La Chiesa ci sarà, saranno perseguitati, soffriranno, i fratelli, già in questo momento in tanti posti del mondo, i fratelli nostri stanno soffrendo molto. Però, come lo storico cristiano Tertulliano ha detto, che la sofferenza, il sangue dei credenti è il seme della Chiesa. La Chiesa cresce nella sofferenza. Paolo dice, ho fiducia nel Signore, perché ha fatto tutti voi partecipi con noi. Cioè noi uniti nel servizio di Dio. Che bello che Dio prende persone da diverse provenienze e li mette insieme per fare un unico corpo, per collaborare insieme. Francamente, se io faccio l'elenco delle persone e delle nazioni rappresentate nella nostra Chiesa, senza Gesù, l'uomo per strada, se lo vedevi, forse nemmeno lo salutavi. Ma quando siamo uniti in Cristo, è una cosa totalmente diversa. Perché Dio ha fatto tutti noi partecipi insieme della sua opera. E poi Dio ha dato, dice Paolo qui, nella sua fiducia al Signore, ha dato a lui un amore forte per tutti loro. Sai cosa vuol dire amore? Nella parola di Dio, la parola principale per amore, agapao, vuol dire un amore che si sacrifica. Un sentimento che tu daresti te stesso anche per quella persona. Sei pronto a abnegare te stesso per quella persona. Quella persona va avanti, tu vai dietro, tu dici, bravo, sono contento per te. Non ci sono sentimenti di, ma come mai lui non è? Un amore che si sacrifica. Poi, la fiducia di Paolo nel Signore viene anche portata avanti, portando lui a una preghiera costante per loro, la sua intercessione. Intercessione. Cioè la parola intercessione parla del fatto che uno si mette tra due persone, intercedere. Come noi sappiamo che come credenti in Cristo Gesù c'è un Dio e un mediatore, intercessore, un tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. E quando noi preghiamo per le persone che stanno male, che hanno difficoltà, che hanno bisogno di Gesù, noi ci mettiamo tra loro e Dio, pregando a Lui di intervenire nella loro vita, di aiutarli. Quindi leggo da versetto 9 dove Paolo dice, prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi, irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e gloria di Dio. Quando noi preghiamo l'uno per l'altro, aiuta la sorella che sta lottando con la sua malattia, aiuta quel fratello che non trova lavoro, aiuta quella coppia che non stanno andando avanti bene. Ci sono molte cose per cui noi chiediamo Dio. È giustamente che preghiamo così, per i bisogni degli altri. Però qui Paolo dice una cosa totalmente diversa. Dice, chiede a Dio che questi possano avere un amore sovrabbondante, che possano amarsi di più, che possano impegnarsi di più insieme. Prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza, in ogni discernimento. Quindi Paolo pregava per questi fratelli che potessero crescere nel loro discernimento tra il bene e il meno bene, il giusto e il meno giusto. Cioè, noi non è che un credente ha bisogno di discernere tra il bene e il peccato, perché la parola di Dio è chiaro. Però molto spesso dobbiamo fare le scelte su cose buone e cose meno buone, cose che sono utili e meno utili. E quindi preghiamo l'uno per l'altro, perché possiamo fare le scelte. Noi tutti i giorni facciamo le scelte, come impiegare il nostro tempo. Non vorrei prendermelo con persone che amano animali, che anche io amo animali. Infatti Rachele mi prende in giro perché io su internet guardo tutti questi filmati dei cani, dei gatti, mi piace. Però se il tuo cane è il motivo perché tu non puoi venire in chiesa, io prego che muore cane. Dio vuole la nostra adozione. E certe volte noi da credenti facciamo le scelte non sagge. E così Paolo prega perché possono avere un amore che cresce sempre di più nel fare le scelte giuste per la gloria di Dio. Poi chiedendo anche la capacità di apprezzare le cose migliori. Le cose migliori. Certe volte veramente abbiamo bisogno di saggezza. E se noi preghiamo l'uno l'altro per saggezza nelle scelte che noi facciamo durante la nostra giornata, sarà una grande cosa. Saggezza. Nel fare le scelte pensando dell'eternità. L'altro giorno stavo testimoniando a una ragazza in palestra che va in palestra. E lei c'ha un cane. E io ho detto, ma tu dovresti venirci a visitare. È già venuto una volta in chiesa. E detto, io vorrei venire, ma domenica mattina devo portare a passeggio il cane. Ah. Ho detto, senti, tu vivrai per l'eternità. Il tuo cane no. È rimasta scioccata. No, ma è così. Certe volte facciamo le scelte non pensando dell'eternità, ma pensando al momento. E così Paolo dice, io prego per voi che avete la capacità di apprezzare le cose migliori. Perché, versetto 10, possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibile per il giorno di Cristo. Vi rendete conto che siamo salvati per grazia? Abbiamo la nuova vita in Cristo Gesù, abbiamo la vita eterna che non passerà mai via. Però un giorno noi da credenti saremo davanti a Gesù e ogni cosa nella nostra vita che abbiamo fatto da credenti, non sto parlando del peccato, il peccato è sotto il sangue di Gesù, siamo perdonati, ma ogni cosa nella nostra vita da credenti sarà valutato se è stato utile o inutile. Io penso che molti di noi in quel momento non saremo tanto bene, dopo dice il Signore asciugherà ogni lacrima, però lì per lì, quando guardiamo indietro e vediamo tanto tempo perso. E io più che vado avanti negli anni, e vado avanti negli anni, è vero, però guardo indietro a cose magari che avrei meglio speso il mio tempo a fare. E ho perso tempo. E quindi Paolo prega per questi credenti che possono avere capacità di fare le scelte giuste del loro tempo, apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi, trasparenti, chiari, irreprensibili, che non ci sono cose per cui ci vergogniamo davanti al Signore. La parte positiva, ricolmi di frutti di giustizia. Io penso che come credente il nostro primo compito è di onorare Dio con la nostra vita nelle scelte che facciamo, ma un'altra cosa importante è che la nostra vita è dà una testimonianza di fede alle persone intorno a noi. E magari un giorno quando noi non ci siamo più su questa terra possono dire guarda la sua vita mi ha spinto a seguire Gesù, il suo esempio di fede. E poi penso al momento quando siamo col Signore di essere insieme con altre persone con cui noi abbiamo parlato, a cui noi abbiamo incoraggiato di seguire Gesù, e stanno lì con noi per l'eternità. Frutti di giustizia, che la nostra vita produce qualcosa utile per l'eternità, per l'eternità. Frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo. Quindi chiede per questi fratelli che la loro vita produca dei frutti spirituali. Certo, facendo le scelte giuste, Dio ci guiderà, userà la nostra testimonianza per la sua gloria nel portare persone intorno a noi alla fede. Se invece noi non facciamo le scelte giuste, certe volte noi credenti possiamo essere un impedimento, magari anche alle persone più care, di seguire Gesù, perché vedono una cosa un po' doppia nella nostra vita. Io penso che quando abbiamo in casa familiari che non conoscono Gesù, dobbiamo stare molto attenti di presentare sempre a loro la gioia del Signore, quello che Lui sta facendo per noi, con la preghiera che Dio chiamerà anche loro alla fede, che poi non dipende da noi, ma dipende dal Signore, certamente. Quindi Paolo, in questo brano, chiede al Signore, per questi fratelli Filippi, come noi preghiamo anche per voi qui, una costanza nella testimonianza. Non solo qui nella sala, ma durante la settimana, quando siamo in mezzo al mondo, chiedendo una pienezza dei frutti di giustizia, che possono... Non, la vita dei credenti non è quello che non puoi fare, non puoi fare, non puoi... La vita del credente è quello che puoi fare, quello che devi fare, quello che con l'aiuto di Dio puoi fare nella tua stessa vita. E ricordate una cosa, la conversione delle persone non è compito nostro. Noi, se noi possiamo convincere qualcuno di convertirsi, Satana manderà qualcuno di convincerli di non convertirsi. Ma se la nostra testimonianza porta una persona a aprire la parola di Dio, a leggere la parola di Dio, sarà Dio che farà quell'opera, che poi lo porterà avanti negli anni. Quindi Paolo chiedeva per questa chiesa che potessero crescere nella loro, nel loro impegno di portare la parola di Dio a quelli che stanno intorno a loro. Infine, Paolo parla e utilizza in questi versetti la parola che o sempre, ogni, totalità. Non siamo credenti a metà. Non siamo credenti di domenica mattina. Tutta la nostra vita, se Gesù è il nostro Signore, tutta la nostra vita è impegnata per Lui. Allo sport, nella musica, al divertimento, in tutto quello che facciamo, abbiamo lo sguardo verso Gesù. Gesù. Quindi, versetto 3, Paolo parla di un ringraziamento totale. Dice, io ringrazio Dio per tutti voi. Versetto 4 parla di una intercessione totale. Pregavo per ognuno di loro. Ognuno di loro. Versetto 5 parla di una cooperazione totale. Insieme. Per la gloria di Dio, di portare avanti la parola di Dio. Versetto 6 parla di una salvezza totale. Dice, colui che ha cominciato un'opera in voi, lo porterà fino al compimento. Gesù non ha mai lasciato una persona a metà strada. Mai. Lo porta dall'inizio alla fine. Come con tutti i voli che noi facciamo con l'aereo, nessuno è mai rimasto su, Quindi, sappiamo più, una nota personale, io e Rachele chiediamo al Signore di poter campare insieme fino alla fine. Quindi ogni volta che saliamo sull'aereo, Signore, ecco, se vuoi portarci via adesso, siamo insieme? No. L'opera di Dio, dall'inizio alla fine, ci porta avanti. Poi c'è una partecipazione totale, in versetto 7, perché tutti sono coinvolti. Noi, purtroppo, la vostra chiesa sarà come la nostra. Se guardiamo a un bersaglio, c'è il centro. E qui c'è dove vivono molti credenti, forse magari 10%. Poi ogni cerchio che si allarga di più, sono persone che vivono sempre un po' più lontane, cioè si accontentano magari di vedersi la domenica, e ogni cerchio si allarga e alla fine c'è chi sta in periferia, non prende per niente il bersaglio. Ma se noi vogliamo, come credenti, prendere il bersaglio per Gesù nella nostra vita, noi siamo al centro. Siamo al centro. Io sono cresciuto in una famiglia, mio papà era pastore, e quindi, volendo o non volendo, più del pastore, ogni volta che la porta era aperta, ero lì. E trovo difficile comprendere credenti, discepoli di Gesù, che non hanno quella gioia, quell'impegno di essere sempre presente, perché ci sono i miei fratelli, sono le mie sorelle, siamo insieme, viviamo in un mondo terribile, però per quell'ora, ora e mezza, siamo insieme. Dobbiamo sempre cercare quello. Quindi, partecipazione totale. Poi versetto 8 parla di un amore totale. Un amore grande, dice Paolo. Un affetto profondo, dice lui. Un amore vero, sincero. Poi discernimento totale. Certe volte dobbiamo fare anche delle scelte difficili per amore. Dicendo magari delle cose con amore che potrebbero far male. Quando dovevo portare i figli a prendere la puntura, non era molto gioiosa, però sapevo che avevo bisogno di quello, così li portavo. E certe volte nel corpo di Cristo, con amore dobbiamo scegliere, cioè, di dire le cose che magari una persona non accetta subito, per amore siamo pronti ad aiutare. Poi purezza e fedeltà totale. Vogliamo essere limpidi, chiari. Quando siamo davanti a Dio, non vogliamo veramente dover dire, oh, vabbè, scusami, no. Assolutamente. Le scelte che facciamo oggi sono importanti per la nostra vita. Poi, infine, versetto 11, un impegno, una dipendenza totale sul Signore. Dice, ricolmi i frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. E se noi siamo insieme, siamo in modo di crescere, di andare avanti, se siamo ancora qui dopo 50 anni, è per la gloria di Dio, non è perché siamo bravi, abbiamo fatto tanti errori. Ma la nostra fedeltà è una prova della fedeltà di Dio, non la nostra. E quindi la preghiera di Paolo per questi filippesi è anche per noi una certa preghiera che noi abbiamo. È bello guardare indietro, 53 anni, caspita, ma guardare in futuro, perché ancora noi non sappiamo le cose che Dio vuole fare tramite questa chiesa per la sua. Quindi preghiamo che noi saremo fedeli in quello, saremo a disposizione del Signore per quel che Lui vuole fare nella nostra vita. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per questa chiesa, per gli anni di testimonianza, ti ringrazio per i momenti anche di difficoltà, perché ci hanno insegnato di seguirti più da vicino, ci hanno insegnato ad essere più fiducioso in te. E prego per il futuro, che possiamo rimanere fedeli a te nella testimonianza. Padre, voglio chiedere oggi per chi forse ancora non ha fatto questo passo di fede, che oggi stesso possa dire sì, anch'io ho capito che Gesù è morto per me. Ho capito che io in me stesso non posso fare nulla per essere salvato, ma mi butto nelle mani di Gesù. Mi fido di Lui, del Suo amore, del Suo perdono, perché lo voglio seguire come mio Signore e Salvatore. Forse c'è qualcuno che dice sì, io ho creduto in Gesù, voglio seguire Gesù, però ancora non ha fatto il passo di ubbidienza, di battesimo per immersione, che veramente è il primo passo di ubbidienza del credente in Cristo Gesù, che possono sentire il desiderio di battezzarsi, di entrare a far parte di questa chiesa locale, di poterti servire in tanti modi nella chiesa locale. Padre, noi che abbiamo seguito te da tanti anni, dacci, Signore, la forza di andare avanti fiduciosi anche nei momenti di difficoltà di salute, difficoltà di finanze, difficoltà di tante cose, sapendo che colui che ha cominciato un'opera in noi lo porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Aiutaci, Padre, a raggiungere le persone intorno a noi, strappandoli da un futuro in giudizio, inferno, separato da te, che nella nostra testimonianza puoi aiutare tante persone a riconoscere Gesù come il loro Signore e Salvatore. Nel suo nome preghiamo. Amen.